Eccoci qua, sempre Stefano dal Libre Podcast, puntatona. Questa sera abbiamo, oltre che ai soliti tre moschettieri, uno che sta ancora sparecchiando, perché sapete che a quest'ora qua noi insomma facciamo di tutto di più, oltre che registrare un podcast. Abbiamo un ospitone che, siccome è un po' in velocità, lo presento subito. È Sirio, che oltre ad essere un grande runner, è un grande podcaster, è anche un super programmatore tecnico. Insomma, presentati tu, Sirio, dai, avanti. Ciao Sirio, come va?
Ciao, buonasera a tutti. Ora, super programmatore tecnico, hai detto la gigantita, la grande. No, sono, allora, vabbè, io sono in pausa dalla corsa per vari problemi, non di salute fortunatamente, ma fortunatamente di tempo, perché finalmente ho trovato il lavoro che cercavo da una vita. Però sono sviluppatore front-end da un anno ormai, e vabbè, una vita su Linux, su, si può dire che ormai dal 2001 che uso Linux, per cui sempre dietro, molto molto nel piccolo, però sempre in questo mondo del software libero, del insomma, del libero, ecco, dell'open source, eccetera
eccetera eccetera. Ma quindi ti abbiamo come super ospitone in velocità, perché sappiamo le tue difficoltà di essere presente a quest'ora. Ti abbiamo invitato,
sì,
varie volte.
Quest'ora è difficile perché ho la moglie occupata per un discorso di proloco, non so neanche cosa, per cui non è a dormire nella stanza a fianco, se no rischia il divorzio tempo zero. Ho il bimbo che ha un sonno pesantissimo, per cui...
Benvenuto nel club, allora, direi.
Qui c'è il Daniele, intanto, che anche lui è entrato.
Buonasera a tutti, un saluto a tutti.
Stiamo aspettando che arrivi Antonino, ecco. Matteo, adesso palesati anche tu, dai.
Mi paleso, buonasera a tutti. Dai, sfruttiamo l'attimo con Sirio.
Sì, dai.
Di cosa vogliamo parlare?
I piani.
È un'ottima sorpresa, anzi, guarda, siamo molto curiosi.
Certo. Tu appunto ci avevi suggerito, perché, ecco, novità del giorno, abbiamo impostato un sito internet con indirizzo www.librepodcast.tk. E uno si dirà: ma perché .tk? Perché era uno dei pochi domini free, super gratis, che c'è là fuori, e il sito costruito con Google Sites, e quindi anche là tutto gratuito, non tutto open source, ma insomma, dai, facciamo finta di sì. E con Sirio appunto parlavamo che ci sono dei sistemi invece anche proprio super smanettoni, che ci aveva suggerito appunto, com'è che si chiama, adesso mi sono già dimenticato, Jekyll, giusto?
Vabbè, Jekyll, comunque diciamo che c'è questa nuova ondata di si chiamano generatori di siti statici, che diciamo stanno portando un po' d'aria fresca, diciamo così, nel mondo della creazione dei siti. C'è chi li ama, chi li odia, come tutte le cose, ecco.
Ma è un po' tornare indietro nel tempo, quando appunto c'erano pagine statiche, o c'è qualcosa?
Allora,
che...
premesso che io sono entrato nel mondo, cioè sto iniziando a usare adesso questi generatori siti statici per provare, perché a me, io nella mia vita mi è sempre piaciuto ho iniziato a usare Linux per provarlo, proprio era la vecchia Mandrake 7.2, una cosa che a pensarci adesso vengono i brividi. E però è un po' un tornare ai vecchi tempi, ma fino a un certo punto, perché sono, sì, diciamo, il risultato è un sito esclusivamente in HTML, CSS e JavaScript, diciamo, non c'è PHP, non c'è Python sotto, non c'è un backend, quindi non hai un Laravel, niente. Ditemi, io ormai a forza di lavorare con gente che sviluppa soluzioni del genere, ditemi se sei di corbagianate, ecco.
Cioè, la cosa fondamentale che stai dicendo è che in pratica tutti questi sistemi non hanno un gestore di contenuti, per dirla come la no, ma mettono su, sugli annunci, noi siamo quelli che metti, fai il drag and drop delle immagini e troverai l'interfaccia un po' tipo Word,
diciamo.
Ci sono di solito, erano le pubblicità di una volta dei vari siti per creare altri siti.
Allora, diciamo che non hanno, sono praticamente quasi esclusivamente quello che nel mondo da sviluppo web è il cosiddetto front end, quindi solo la parte davanti, ecco. Non hanno un vero e proprio sistema di gestione dei contenuti, quindi un CMS, ma si possono interfacciare a un CMS. Infatti si sta molto separando la cosa, diciamo, la gestione dei contenuti, il back-end, eccetera, dal front-end, proprio non solo per questa questione di generatori siti statici, ma c'è anche tutto il discorso React, eccetera, si sta molto dividendo. Non hanno un vero e proprio sistema di gestione dei contenuti, anche se hanno un loro sistema comunque di gestione dei contenuti. Per esempio Jekyll ha la possibilità di inserire, di creare dei blog, proprio vecchio stile, inserendo dei post, semplicemente dei file in delle cartelle, il compilatore del sito genera automaticamente gli articoli come se ci fosse sotto un WordPress, poi alla fine dei conti. Diciamo che sono un po' una via di mezzo, ecco, riprendono l'idea dei siti statici di una volta, introducendo delle meccaniche che invece sono più proprie magari del PHP, della gestione. Sono un po' una via di mezzo, ecco. La cosa buona, il jolly di questi siti qua è che sono, cioè io Jack Gatsby è un macello da imparare, ci ho provato, è veramente una cosa, un inferno, soprattutto se non si conosce React e JSX, e io non li conosco al momento. Però sono piuttosto semplici da mettere su e non hanno bisogno, essendo siti statici, quindi non hanno bisogno di un interprete PHP o Python, non hanno bisogno di un server. La cosa buona è che per siti veramente semplici puoi metterli direttamente su una CDN, un Content Delivery Network, quindi non hai neanche bisogno di un server. Sembra una cosa per siti semplici, però, e io pensavo, ma sì, giusto il sito vetrina ci puoi fare, nel senso, non è che ci puoi fare grandi cose. Poi sono venuto a sapere che il sito di riferimento per quello che è lo sviluppo delle applicazioni della pubblica amministrazione, che è developers.italia.it, mi pare, è tutto completamente scritto in Jekyll, completamente. Quindi insomma, ci si possono fare dei bei progetti, e ripeto, non è ovvio, non è un drag and drop, però secondo me hanno delle potenzialità al giorno d'oggi.
Ma tu dici che uno che ne sa pochino di queste cose, in quanto tempo potrebbe un po' imparare a mettere su un sito, secondo te?
Guarda, è più il alla fine dei conti la sintassi vera e propria di Jekyll, cioè l'importante è sapere veramente HTML, CSS, ecco, nel senso, l'unico scoglio è imparare quei linguaggi di formattazione che diciamo ti portano a fare il sito da codice piuttosto che da drag and drop. Io Jekyll come difficoltà non ne ho trovata, perché ha veramente quel poco di sintassi che è molto semplice, molto lineare. Io, per dirti, non conoscevo quasi Jekyll, purtroppo non è un progetto open source perché è un progetto a livello aziendale, però dovevamo fare noi abbiamo in azienda un paio di centinaia di siti e una trentina di servizi diversi, che alcuni non sappiamo neanche più che cosa sia, quelle situazioni allucinanti. In mezz'ora ho tirato su un sistemino semplice che io aggiorno dei file di testo con le caratteristiche del singolo servizio, e lui automaticamente, ogni volta che fa il deploy, cioè fa la generazione del sito, fa la compilazione del sito, lui aggiorna tutte le pagine tranquillamente con tutti i dati, e quello che viene fuori è un sito internet vero e proprio in HTML, ma ti dico in mezz'ora.
Però magari è più una cosa da addetti ai lavori, nel senso che probabilmente per un utente, diciamo, medio, il drag and drop rimane ancora magari la soluzione migliore, e il fatto di svilupparlo da file di testo o l'HTML è più da professionista, mettiamola così, magari.
più che da professionista ci vogliono comunque quelle piccole conoscenze di HTML, CSS un minimo, che comunque, come posso dirti, quelle ci vogliono, perché comunque scrivi codice, ecco, non è il drag and drop di Gutenberg su WordPress, per capirci, ecco.
Esatto.
Purtroppo non è ancora quel passetto avanti, diciamo. Però poi una volta che tu hai il tuo sito, il post del blog lo puoi scrivere, invece che in, non hai il drag and drop, per l'amor del cielo, non serve che lo scrivi in HTML, lo scrivi in Markdown. E a quel punto sì, scrivi sempre, diciamo, testo, però ha una sintassi estremamente semplice per conto mio. Poi io amo Markdown, quindi io sono assolutamente di parte, però è molto semplice, ecco.
Esatto. Diciamo che è più comodo a livello di manutenzione o di modifica piuttosto che di compilazione, magari il fatto di avere, appunto, come dici, il file di testo che va a fare il...
Sì, ma poi poi alla fine dei conti, non avendo un server da gestire, perché poi che tu abbia un hosting, quindi hai un CMS sopra, o che hai un server tuo, io parlo, ora, l'utente, il lobbista magari non, per capirci, fa sito su Wix, ecco, nel senso, su che non ha voglia, deve fare il sito dell'associazione sportiva, non ha voglia di mettersi a scrivere codice, magari usa giusto più un Wix, uno Squarespace, un sistema del genere, che comunque sotto c'è un WordPress di solito, alla fine dei conti. Però diciamo una cosa semplice: se uno conosce un pochino più di cose, diciamo che può trarre vantaggio anche da tecnologie del genere, in vantaggio in velocità di sviluppo, perché ovviamente se uno conosce un minimo di HTML e CSS, il Jekyll semplifica molto la cosa, e in termini di prestazioni, perché a quel punto, e di manutenzione, perché a quel punto non hai un server, non hai un interprete da aggiornare, non hai un server che deve girare, quindi prendere le richieste, e tu praticamente è come se mettessi su Google Drive, cioè proprio dei file che vengono semplicemente aperti.
Che poi è la cosa che ha spinto, per esempio, GitHub a fare GitHub Pages, se non ricordo male, che è quella cosa che scimmiotta questo genere di rilascio, cioè il fatto di avere una pagina statica grazie al fatto che utilizzi GitHub come drive, come server di appoggio per caricare la pagina statica che sviluppi in quello che vuoi. L'importante è che abbia una index.html su cui esporsi, e poi da lì fare la qualunque, che può essere un discorso di una landing page oppure di un sistema legato magari anche semplicemente a un piccolo intervento di, come dire, connessione a un discorso tipo Node.js o un servizio AWS per un discorso di Internet of Things, quindi connessione per rigenerazione di dati senza gestione contenuti, che è quello che dicevi anche tu prima, Sirio, cioè il fatto che alla fine dei conti questo contenuto qua è lì o per stare sempre così o per essere rinnovato quel tanto che basta, per anche solo per semplice sperimentazione alla fine, senza spingere chissà quale strumentazione dietro.
Oh, scusate, nel frattempo è arrivato anche Antonino, volevo salutarlo. Ciao Antonino. Vediamo se si collega. Ci sei? Non ti sentiamo.
Prendi la tavola Ouija.
Ma basterebbe che solo ciao, di ciao, senza Ouija, batter colpi. Se ci sento io, di ciao.
Può darsi che abbia qualche problemino tecnico. Infatti adesso è tornato offline. Ma scusate, vi ho interrotto. Prego Sirio, se volevi rispondere.
Vi faccio una rivelazione. I GitHub Pages di default supporta Jekyll.
Ecco. Guarda, lo fiutavo da lontano la cosa.
È la base. Diciamo che alla base di solito viene, vabbè, si può usare HTML, però supporta proprio Jekyll nei plugin e nei temi proprio nativamente.
Vediamo un po' se Antonino adesso c'è, che non capisco. Vedo la sua traccia. Eccolo qua.
Ragazzi, buonasera. Stavolta mi sentite?
Sì, sì, ci sei.
Ti sentiamo.
Ah, ok, scusate il ritardo, ho dovuto rigioinarmi, insomma, scollegarmi e ricollegarmi, perché mi aveva dato un errore probabilmente l'applicazione di Zencastr. Un caro saluto a tutti, ciao Sirio, ben ritrovato.
Buonasera.
Abbiamo approfittato che da un po' che cercavamo di attirarlo nell'antro del Libre Podcast.
Ma benissimo. Allora io vi lascio un attimo andare avanti, che tanto ascolto il tema che state trattando, e saluto intanto tutti gli amici del gruppo e tutti i nostri ascoltatori.
Dicevi Sirio, insomma, che comprando un hosting normale si può riuscire a installarlo, o bisogna per forza che ci sia Ruby o cose di questo genere? Perché mi è sfuggito un attimo.
Allora, la generazione dei siti di questo tipo di siti viene fatta tramite delle applicazioni che a seconda di cosa usi, sono applicazioni in Ruby o in Go. Allora, puoi anche fare semplicemente la generazione del sito sul tuo computer e poi caricare anche solo i file dentro la cartellina. Per esempio, Jekyll crea una cartella che è _site. Quello che è dentro la cartella _site fondamentalmente è il sito stesso. Per cui tu puoi prendere brutalmente il contenuto di quella cartella, oppure cioè prenderlo e caricarlo via FTP su un hosting come Aruba, come Altavista, eccetera. Però il jolly di questo tipo di generazione è che puoi utilizzare quella che è la continuous delivery, cioè utilizzare tramite GitHub o GitLab delle cosiddette actions, cioè degli script, poi alla fine dei conti, che caricano, fanno il, non so se avete presente su Git il pull, fanno fanno caricare i file sulla macchina che poi gestirà la compilazione, e viene compilata direttamente sulla macchina. Diciamo che quello che diventa, che quello che poi noi faremo per quel progettino che ho tirato su io, noi avremo il compilatore di Jekyll installato sulla macchina, noi direttamente noi abbiamo un GitLab interno nostro, modifichiamo i file, nel momento in cui noi facciamo l'update dei file, che li salviamo, automaticamente parte tutta la catena di operazioni che porta alla compilazione del sito sulla macchina e alla generazione del sito stesso.
Sì, quindi dicevo, anche dal punto di vista della sicurezza sarà migliore rispetto a un WordPress, anche che ha sempre le sue problematiche.
Non hai un server, a quel punto ti togli un, cioè non è che ti togli un problema, perché poi tutto quello che è, diciamo così, dinamico, di solito ci arrivi tramite API. A quel punto si crea tutto un altro mondo, per l'amor del cielo. Però sicuramente non hai la necessità di un server che ha le sue criticità, non hai necessità di un compilatore, di un interprete che in runtime, come può essere interprete di PHP o di Python, che può avere le sue criticità e così via. Non hai niente, poi alla fine dei conti, come posso dirti? Non è sicuro al 100%, niente è sicuro al 100%, io parto dal presupposto che neanche il computer spaccato, incendiato, è sicuro al 100%, però diciamo che è già qualcosa, ecco.
Cioè, anche perché poi di sicuro, come prima diceva Matteo, diceva che c'è stato un down di quelli mostruosi, giusto Matteo? Non c'è nulla di sicuro, neanche che tutta internet funzioni sempre. Cos'è che dicevi prima?
Eh sì, c'è stato giusto ieri sera, giorno 27, un down dalle 10 di sera. Dicono per colpa e grazie alla rete di team, ma grazie anche al fatto che si appoggiassero a chissà quale terze parti per gestire i propri accessi e quant'altro, un down per Zoom, Netflix, Prime Video e il servizio dell'assistente vocale Amazon Alexa. Quindi c'era sicuramente un man in the middle che è stato colpito e ha mandato a fondo i servizi. Adesso poi da ieri sera, che io perlomeno ho visto il problema intorno poco prima di mezzanotte, c'era già chi intorno alle 10 iniziava a vedere questo genere di problemi su alcune delle piattaforme. Il mattino dopo, stamattina sembrava tutto tornato nella norma, ma il dubbio di cosa sia successo poi permane, e qua è dato tutto dal fatto, come è un pochettino sorto anche durante la discussione, il fatto che ci siano tanti componenti di mezzo, qualcuno probabilmente ha ceduto, e il fatto di avere questi generi di progetti che vanno a utilizzare il minor numero di risorse possibili da una parte, ma anche il minor numero di a questo punto anche di flow possibili, quindi problematiche che possono essere generate da avere così poche componenti, riescono ad essere ben gestiti e più stabili da questo punto di vista.
Ma quindi può essere un problema di server o di risorse che siamo comunque incatenati ai nostri, diciamo, non voglio utilizzare parole da complottisti, ma diciamo siamo un po' i nostri coloni degli Stati Uniti, che senza di loro praticamente internet non ci funziona. Se non c'è Amazon con i suoi server non riusciamo a fare andare niente, neanche appunto Zencaster qua che stiamo utilizzando.
Quello secondo me è un altro tipo di problema. Quello è un problema che in Europa non si è mai puntato a creare un qualcosa di interno, per cui le più grandi gestioni di diciamo chi è in grado di fornire un servizio, diciamoci a sacrosanta verità, di un certo tipo, saranno magari hanno dei data center in Europa, però fondamentalmente sono ditte esterne, sono ditte fuori dell'Europa, AWS, Google Cloud, poi adesso che andiamo verso il cloud native, quindi tutto quello che è improntato sul cloud, e lì la fa da padrona AWS e Google Cloud e compagnia bella, ecco, che non sono assolutamente a prova di bomba, come non lo è niente, ecco.
Poi ogni tanto salta fuori qualche vulnerabilità anche del nostro amato Linux, come diceva prima Daniele. E come mai secondo voi? Cioè, fin l'altro giorno non è che proprio veniva così bersagliato, o comunque ne trovavano proprio, o forse non era così eclatante.
No, esatto, infatti l'errore comune che si pensa è che il cloud sia una sorta di nuvola mistica che contiene tutti i nostri dati, ma in realtà il cloud è il computer di qualcun altro, quindi il server comunque dove ha un hard disk fisico e i dati vengono memorizzati lì, quindi in realtà è come se appoggiassimo i nostri dati sul computer di un'altra persona. Nulla è infallibile, hanno backup su backup, ma ovviamente non è lì, nella magia della nuvola i dati rimangono sempre lì fisici, quindi appunto hanno in mano queste società, hanno in mano queste appunto server farm dove conservano i nostri dati, ma sono comunque dei computer con le limitazioni date da questi computer.
Sono sempre comunque computer, vuoi che siano distribuiti quanto vuoi, mettici di gestore di carico quanto vuoi, Kubernetes, prendi tutti i paroni che vuoi, però sempre computer sono. Guarda OVH per esempio, che è stato un caso eclatante, e è andata giù mezza niente, ci sono ancora persone che ancora adesso non hanno assolutamente i loro dati indietro, è andata a fuoco due data center in un colpo. Qualche tempo dopo, vi faccio ridere, siamo andati in ditta, cioè con un so di problemi che ci sono stati, perché all'opposto è scattato un sistema antincendio, sì, che non doveva scattare, sono andati sott'acqua dei server. Comunque voglio dire, sempre computer sono, sempre elettronica è, e non è assolutamente infallibile. Ci sono le tecniche per, diciamo, ridurre queste cose. Il discorso cloud è anche una cosa per distribuire il più possibile il rischio, quindi diminuirlo, ma sempre il rischio rimane.
Sì, ogni tanto, ogni spesso ultimamente direi. Probabilmente era il fatto che veniva un pochino più celato, siccome era roba da addetti dei lavori. Adesso, siccome praticamente il 90% della rete gira su Linux, se salta fuori una problematica che va a inficiare appunto sul funzionamento della rete, la notizia deve uscire, perché appunto bisogna andare a mettere delle patch, bisogna andare a tappare delle falle e c'è la necessità di divulgare la notizia, mentre magari prima era un pochino meno usato, magari era appunto le notizie internos degli addetti ai lavori su quello che succedeva. E poi gli attacchi comunque appunto secondo me avvengono di più perché è sempre più utilizzato, soprattutto in ambito server, e è lì che vai a mirare, quindi le grosse aziende piuttosto che centri con server cui gira Linux, e vanno a sfruttare queste vulnerabilità per appunto acquisire privilegi di root e fare quello che fanno di solito i black hat. Quindi l'esponenzialità degli attacchi è dovuta al fatto del maggiore utilizzo, appunto, in sempre più servizi, sempre in più piattaforme, come appunto stavo dicendo prima, Netflix, Amazon Prime Video, streaming, comunque si basano sempre su server Linux. E lì poi quello che vogliono tenere Black Hat, lo sanno loro.
Bene, io direi anche che siamo verso la fine della puntata, perché stiamo raggiungendo il nostro tempo prefissato, cerchiamo sempre di stare nella mezz'oretta, come ricordo sempre, quindi andrei quasi a sentire se Antonino vuole aggiungere qualcosa, visto che è stato lì quieto quieto, e poi andrei a chiudere questa puntata ringraziando ancora Silvio per essere intervenuto, perché l'abbiamo rincorso.
Grazie a voi di avermi seguito.
No, grazie dell'intervento, perché comunque hai spiegato delle cose molto interessanti che...
diciamo che magari non sono tanto bravo a spiegare, sono un po' confusionario, però ci ho provato.
Perché non senti noi forse?
Ma io da profano della rete comunque ho capito, quindi se l'ho capita io penso che ci si possa arrivare, mettiamola così. Io ripeto, con la rete non ho un buon feeling con i servizi di rete, ho dei server o dei siti, ma mi fanno parecchio arrabbiare ogni volta che devo andare a gestirli, quindi non sono l'espertone di rete, mettiamola così.
Quella è la prassi, vai tranquillo.
Vabbè, allora mi sento consolato che siamo un po' tutti nella stessa calderone, nello stesso club.
Tutti nella stessa bretta.
Esatto.
Fantastico. E Antonino, vuoi aggiungere qualcosa? Poi se no salutiamo tutti quanti e concludiamo questa puntata.
Ma mi verrebbe da aggiungere la bratta, perché ovviamente questo dimostra la provenienza ligure di Sirio. Ovviamente lui e io ci capiamo.
È molto sbilanciata questa puntata da questo punto di vista.
In questo caso ci capiamo noi tre, insomma.
Esatto.
Però a parte quello, mi dispiace non aver sentito la prima parte, sarò curioso anch'io di andare a riascoltare la puntata per vedere tutto il discorso City Markdown, Jekyll eccetera, mi incuriosiva la questione, perché mi interessava un po' quello che poteva essere l'aspetto della perdita, della parte dinamica di un sito, ma questa poi magari andrò ad ascoltare. Per quanto riguarda invece tutto il discorso dell'illusione del cloud, spesso fraintesa come se fosse una specie di panacea, di scatola magica dove tutto rimane salvaguardato rispetto a tutte le logiche di backup casalingo barra office, ovviamente mi riferisco in home, diciamo in casa, che sia una casa privata o quella di un'azienda. Comunque, a parte queste cose su cui non posso altro che concordare con quanto avete detto voi, non voglio far sforare la puntata, che sennò il povero Stefano poi si ritrova a dover editare. A proposito, poi lì ne parliamo e vorrei capire se la parte editing è migliorata o meno, ma questa è una questione che teniamo in separata a sé.
No, purtroppo non è migliorato, cioè mi sto arrabattando ancora di più, ho fatto dei gran casini con l'ultima puntata, ma non importa, andiamo sempre avanti.
No, ma io non parlavo di te, stavo parlando di noi.
Ah, parlavamo in generale tra di noi, ok, però purtroppo questo è successo, mi sono accorto che ho fatto un bel po' di pastrocchioni, ma non importa, questo libro podcast è libero anche di fare errori, cavolate, liberi anche di salutare tutti quanti, quindi un ringraziamento di nuovo al nostro ospite Sirio, e un saluto a lui e un saluto a tutti quanti, che dire, ciao a tutti ragazzi, se volete dire un ciao anche a tutti corale.
Ciao, grazie
per averci seguito.
E naturalmente come sempre andiamo a concludere con la sigla.